Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Dobbiamo ringraziare insieme con tutto il cuore il Signore per tutto questo tempo di Pasqua, per questi giorni che creano in noi e rinnovano la nostra comunione con il Signore risorto. Invochiamo da Lui, dal risorto, lo spirito della risurrezione e della vita.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 3, versetti dal 10 al 18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogarono anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Ecco, individuiamo i due o tre punti principali di questa settimana, dove abbiamo considerato anzitutto il brano che riguarda Simeone, al capitolo secondo, dal versetto 25 in poi, centrato sul cantico di Simeone, dove Simeone esprime le dimensioni della messianicità di Gesù, quando dice: «Luce perché tu ti riveli alle genti», cioè Gesù, che è la salvezza, tu hai preparato, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, la salvezza che tu hai preparato è attribuito a Gesù, questa salvezza è un fatto concreto, è la persona di Gesù qui, la salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, questa salvezza che è Gesù, è la luce mediante la quale, così traduce la nuova Cei, mediante la quale tu ti riveli alle genti, secondo le profezie, parecchi testi, soprattutto di Isaia, ed è la gloria del tuo popolo Israele, il popolo qui del Signore rimane Israele, e da Israele, e vediamo la distinzione, Israele e le genti, la gloria del tuo popolo Israele, perché la gloria di Israele è diventare la luce delle genti. Così è stato Israele in tutta la sua storia, mediante la luce della parola di Dio, è diventato la luce delle genti, è diventato la luce delle genti secondo Simeone soprattutto mediante il Messia di Israele. È lui la luce delle genti, la luce con cui Dio, l'unico Dio, si rivela alle genti. È molto bello questo ed è perciò la gloria del suo popolo. Questo mi sembra il centro qui, ecco, naturalmente non è il riassunto delle nostre omelie dialogate, è comunque per puntualizzare un punto due molto importante. Poi abbiamo l'altra figura, Anna, che segue e che rappresenta l'accumulo, l'insistenza con cui l'Evangelista Luca presenta queste figure, che sono tutte testimoni, prima ancora del ministero di Gesù, che si parla prima, sono i segni, le testimonianze nell'infanzia di Gesù, della sua messianicità. E tutte queste figure, notiamolo, sono presentate tutte come giusti, retti, ubbidienti perfettamente ai comandamenti di Dio. Nel cuore della vita di Israele non si allontanava mai dal Tempio. Questo è ciò con cui Luca insiste, ecco, e questa insistenza certamente ha dei motivi e noi possiamo poi scoprirli sempre di più leggendo il Vangelo e anche gli Atti degli Apostoli. È bello che leggiamo parallelamente, diciamo, tutti e due i testi di Luca. Poi abbiamo l'episodio singolare perché ci dice qualcosa di Gesù dodicenne, che non c'è altrove. Qui si parla degli anni di Gesù, della sua crescita, e si parla anche di un episodio specifico che si impresse, così dice l'Evangelista Luca. E non stiamo indagando se tutto quello che dice Luca, quali fonti Luca abbia, stiamo dicendo quello che Luca dice. E Luca dice che appunto a 12 anni questo episodio si impresse nella mente e nel cuore di Maria soprattutto, che lo meditò. E anche soprattutto quello che Gesù disse in questa occasione non fu compreso. Non che non capissero le parole, ovviamente, non capivano i riferimenti profondi di queste parole. E solo dopo era possibile comprenderli, però Maria custodiva nel cuore. E questo episodio in realtà è stata un'ubbidienza, non una disubbidienza, è stata una rivelazione attraverso questa ubbidienza al Padre, cui Gesù è rimasto nel Tempio. E mi pare che anche noi abbiamo commentato che il centro dell'episodio è il versetto 49, la risposta di Gesù: perché mi cercavate, non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Dove è significativo che Gesù dica: dovevate saperlo questo. Questo è quello che deve fare il Messia, occuparsi delle cose di Dio. Ma ancora più significativo, è stato sottolineato, è l'espressione Padre mio. E c'è qualche esegeta, opportunamente, che ha qualche commento che ha suggerito che questa espressione ha dei riferimenti specifici, non generici. Cioè, non dobbiamo riempirli noi con quello che abbiamo in testa noi. Probabilmente l'Evangelista Luca, quando ha riportato queste parole, pensava a qualche testo specifico, in particolare 2 Samuele 7, 14 e anche il Salmo 89 parallelo, in cui ci sono le promesse messianiche, e tra le promesse messianiche c'è un rapporto specialissimo del Messia con Dio. Egli, io sarò per lui padre e lui sarà per me figlio, e il Salmo dice: mi invocherà Padre mio. Questa indicazione di un rapporto filiale, tutto particolare, del Messia, sembra essere alle spalle, dietro a questa espressione, che è anche molto bella, in cui Gesù, qui Luca mostra che Gesù è consapevole di questo rapporto unico, speciale, che ha con Dio in quanto Messia. E nella casa del Padre mio, ecco, questo... Ecco, poi abbiamo iniziato col capitolo terzo, diciamo, la buona notizia, dicevo io ieri, ecco, la buona notizia, cioè l'Evangelo, La buona notizia è che è un'espressione di Isaia 52 e anche in altri testi, soprattutto di Isaia. La buona notizia è che significa il momento in cui Dio ritorna, la pace, il bene, il regno di Dio, Dio regna, questo è l'Evangelo, inizia col Giovanni Battista. Secondo tutte le varie tradizioni, diciamo, dei Vangeli, l'inizio di questa buona notizia è il Battista. E in particolare è questo testo di Isaia 40, preparate la via, questo in tutti i Vangeli, compreso il Vangelo di Giovanni, che mostra, e non soltanto nei Vangeli, è ancora più significativo, ma anche in certi riassunti che formano un po' la trama o il quadro. Per esempio, per stare a Luca, se noi leggiamo, lo leggiamo di fatti, mi pare per Pasqua, Atti 10, che è un discorso di Pietro, a un certo punto, quando fa la storia, arriva a parlare di Gesù e comincia col Battista. Battista è che annunciò che dopo di lui doveva venire uno, e voi tutti sapete quello che ha fatto Gesù, che passò facendo del bene e guarendo perché Dio era con lui. Questo comincia, anche lì c'è il Battista, quando si arriva al punto della buona notizia che si realizza, come vediamo nei Vangeli, e in particolare Isaia 40, ecco che è un testo molto noto, molto bello, preparate la via del Signore. Ecco, oggi ci agganciamo a questo e consideriamo il ministero del Battista a partire dal versetto 7, direi. È vero che l'abbiamo già letto, ma conviene che noi consideriamo almeno tutto questo brano dal versetto 7 al 18, come abbiamo letto, in modo che vediamo tutto collegato a quello che Luca dice del ministero del Battista.
Allora, ci sono tre cose che mi sono venute in mente all'annuncio del Battista. Le folle rispondono: che cosa dobbiamo fare? È la stessa frase che abbiamo sentito, che forse sentiremo visto che domani è Pentecoste. La risposta, la reazione al primo discorso di Pietro, siamo agli Atti degli Apostoli, capitolo 2, e versetto 37, all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore, dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Questa accentuazione del fare, che è tipica della concezione ebraica del rapporto con il Signore, la ritroviamo appunto anche nel momento dell'annuncio di Pietro, ed è come una, come dire, una sintesi di quello poi che dirà nella sua risposta Giovanni alle varie categorie di persone che gli si presentano. E alle folle Giovanni dirà: chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Anche questo, per esempio, mi ha fatto pensare al versetto, a un paio di versetti di Isaia 58, in cui si parla del digiuno, e dice Isaia: non è piuttosto questo il digiuno che voglio? E poi continua: non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nel vestire uno che vedi nudo? Ecco, mi sembra che quindi l'annuncio di Giovanni, che ci è stato detto è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, si agganci direttamente alle parole di Isaia. Ma diciamo che questo annuncio mi sembra che vada oltre a un semplice discorso di dare il sovrappiù o fare l'elemosina. È un discorso di condivisione, di pacificazione, di riconciliazione. Questo unisce questa risposta alle risposte ai pubblicani e ai soldati. Sembra quasi che dica: riconciliatevi. E allora anche questo mi ha fatto venire in mente l'annuncio dell'angelo a Zaccaria, che si conclude così, siamo al capitolo primo, versetto 17, e versetti 17 e 18, ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. In questo Giovanni realizza perfettamente la sua missione di preparare al Signore Messia che viene un popolo ben disposto.
Proprio il parallelo che ha citato poco fa Rodolfo degli Atti, quando le folle chiedono a Pietro cosa dobbiamo fare, che si sentono, la coscienza veramente li prende, mi sembra molto pertinente e anche molto interessante, perché lì Pietro dice: fatevi battezzare e riceverete lo Spirito Santo. Cioè, rispetto a questo passo più esteso che sfocia, però io vi battezzo con acqua e verrà uno più forte di me che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, lì negli Atti si chiede, si predica direttamente il battesimo. E mi chiedevo se allora le esigenze precedenti in questo confronto tra i testi e tra gli annunci di Giovanni Battista e degli Apostoli, le richieste precedenti svaniscono, cioè sono solo delle richieste che fa il Battista per preparare il popolo, queste opere di conversione. Io pensavo che questa giustizia che viene chiesta, anche con questa chiarezza di domanda, due tuniche, danne una, hai una tua paga, accontentati, e questi elementi di così ripartiti a seconda delle varie situazioni, con delle opere molto concrete di conversione, io penso che si debba intendere che rimangono anche per Pietro, rimangono anche per la predicazione successiva alla vicenda di Gesù, non è solo per preparare, ma il dono dello Spirito Santo attraverso il battesimo le rafforza, non mi sembra che le tolga, come si vede poi da tutta la predicazione che verrà anche da parte di Gesù rispetto a questi elementi di giustizia, di attenzione ai poveri. E quindi io pensavo che questo annuncio di Giovanni permane, mi sembra che, e anche nella sua semplicità permanga. C'è un cuore che si pone di fronte alla visita di Gesù, alla visita di Dio in Gesù, ha di fronte questa necessità di un comportamento conforme e che segni la conversione del cuore, che segni una adesione a questo annuncio che riceve. Dopo la risurrezione, questo penso solo che è Giacomo, cioè in forza dello Spirito Santo ricevuto, venga rafforzato, non è messo tra parentesi.
Mi ha colpito questa frase che Giovanni Battista rivolge alle folle: fate frutti degni di conversione. Mi ha colpito perché pensavo quello che viene detto al popolo da Mosè il giorno in cui si stipula il patto, e la risposta del popolo che dice: tutto quello che Dio ha detto noi lo faremo, lo ascolteremo. Cioè questo anticipare l'opera di compiere, di fare le opere della legge, anticiparlo rispetto all'ascolto. E allora mi colpiva perché frutti degni di conversione vuol dire evidentemente che un convertito ha in qualche modo, insomma, si vede da ciò che compie, ecco, dai frutti che fa. Però mi sembrava che si potesse leggere anche diversamente, cioè al contrario, frutti che portino alla conversione in qualche modo. Mi sembrava che fosse un po' tutto il testo in questa linea, infatti le folle che vanno da Giovanni per ricevere il suo battesimo, apostrofate in maniera così violenta da lui, vengono chiamati razza di vipere, quindi insomma figli in qualche modo che fanno le opere del demonio, le opere del serpente antico, come dice l'Evangelista, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, quando Gesù discute con i farisei. Rispetto a questi Giovanni mette davanti le opere, cioè come dire che sono le opere che sono le cose che portano a una conversione vera, cioè senza le opere la conversione non c'è, ecco. E infatti tutto questo, insomma, insistere nel fare, sembra proprio in quella direzione. Così mi colpiva perché la conversione in qualche modo, pensavo che non è in fondo un'opera nostra, ecco, è un'opera di Dio in noi. Le opere servono per fare sì che Dio lavori dentro di noi e ci porti alla conversione.
Gli interlocutori di Giovanni mi sembrano persone che non abbiano tantissime proprietà, insomma, chi ha due dia uno, chi ha da mangiarne dia chi non ne ha, gente del popolo. Rispetto a Gesù ha delle esigenze minori, mi sembra. Gesù dice: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Lui si limita a chiedere una cosa abbastanza fattibile, cioè una condivisione più che altro, mi sembra, perché è sull'ordine di cose piccole, due vestiti, spartire il cibo, al soldato dice, è la tua paga, puoi farlo, puoi accontentarti di questo. Così anche i pubblicani che avevano un compito, e probabilmente ci facevano una cresta, adesso io non lo so se era legittimo o no, ma dovevano stare ai patti. E mi colpisce che l'interlocutore non siano dei grandi possidenti, gente normale come noi, ecco, che può fare una cosa di questo genere. E ancora mi sembra che il Vangelo è un Vangelo che ha una disponibilità immediata per chi è fra il suo popolo, ecco.
Anche io ho pensato un po' a queste cose, cioè leggendo l'oracolo di Isaia, preparate la via del Signore, ogni valle sia riempita, ogni monte sia abbassato, le vie storte siano dritte e quelle aspre in piane. Mi ha colpito rispetto a queste semplici indicazioni che dà il Battista. Cioè come questi oracoli che promettono la venuta di Dio e si realizzino molto semplicemente, con un'adesione semplice e anche accessibile. A volte siamo tentati di rendere le esigenze del Vangelo talmente alte quasi che non fossero attuabili. Cioè sono talmente alte che solo Dio può compiere, invece qui sono indicazioni molto precise, molto alla portata di tutti. È vero, altresì, che ci sono le parole di mezzo, ci sono le parole precedenti, insomma, che sono invece più severe, razza di vipere, e quindi il monito è comunque severo, però il modo per rendere dritte queste vie storte, insomma, è alla portata, la conversione è alla portata.
È alla portata, ma è una via, è un agire, è un porsi nei confronti del fratello, di chi hai vicino, quello qui proposto, che è contraddetto da tutta la storia dell'umanità, quindi è davvero che rimane nella sua semplicità, certamente, però un Vangelo che cambia la storia, cambia il rapporto fra gli uomini. E, io sento soprattutto l'aspetto che ha detto Rodolfo di una proposta pacificante, questo, cioè, una proposta accessibile. Comunque, per farla breve, volevo sottolineare il fatto che dopo il brano degli Atti già citato, cioè quel che cosa dobbiamo fare, si sentirono trafiggere il cuore, eccetera, gli Atti immediatamente nei versetti dopo poco, dopo pochissimo, presenta un quadro analogo di condivisione, cioè la condivisione è la carta d'identità del Vangelo, secondo me, e poi senza parlare di tutta la lettera di Giacomo, insomma, che spinge moltissimo su questa opere. Ecco, con il grande scarto sarà perché è la vigilia di Pentecoste, che dopo la Pentecoste, dopo lo Spirito Santo, questo stesso modo diventa per mistero glorioso assoluto dono veramente fattibile. Infatti il fatto di parlare del battesimo di Giovanni paragonato a quello del Cristo ha tantissimi aspetti, non mi permetto certo di dire che questo è il più determinante, però secondo me, pensando alla proposta di Giovanni, alla proposta di Giovanni Battista, alla proposta di Pietro dopo la Pentecosta e quello che era la Chiesa nascente, in mezzo che cosa c'è? C'è questo battesimo di Spirito Santo che è già preannunciato qui nel versetto 16, che rende per sua pura misericordia realizzabile questo insegnamento.
Queste prime parole che dice Giovanni, cioè l'annunzio del giorno dell'ira, in qualche modo, quindi di un giudizio che si deve compiere, e quindi che sta venendo colui che compie il giudizio. Quindi per questo mi sembra così forte questo modo di parlare, perché deve svegliare, insomma, le folle, annunciando che il momento è un momento decisivo, è il momento in cui questo dire l'ira che viene, mi sembra proprio che sia l'annuncio del Messia, l'ira. Infatti puoi dire: avviene uno più forte di me che vi battezza in Spirito Santo e fuoco, quindi è il giudizio.
Forse dobbiamo, se c'è uno che vuole aggiungere brevemente, ma penso che dobbiamo concludere ormai, il richiamo agli Atti degli Apostoli: sarete battezzati con Spirito Santo, dice Gesù, secondo gli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 5, e poi il racconto, è importante naturalmente, ma può essere anche provocare molta confusione. Voglio dire, è uno dei punti difficili di tutti i commentatori. Cosa vuol dire qui battesimo con Spirito Santo e fuoco? Cosa vuol dire su questo? Le opinioni sono anche diverse. E perciò io dicevo all'inizio, bisogna tenere legato tutto il discorso del Battista. E la venuta del Signore, Dio, è l'ira che viene. E questa è la prima cosa che dice. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira che sta per venire? È il giudizio di Dio. Dio viene per salvare, ma non può salvare senza giudizio. Deve eliminare il male. Questo anche Luca lo pensa, lo pensano tutti i Vangeli. La venuta di Dio è la venuta per la salvezza e quindi per il giudizio. E perciò bisogna prepararsi. E questo, secondo gli evangelisti, anche Luca, pensa che il Battista corrisponda a quelle promesse con cui Dio aveva, per sua misericordia, promesso che non sarebbe venuto a giudicare il suo popolo senza prima averlo preparato in modo che sia tutto salvato. Manderò davanti a me un messaggero, ecco l'Elia che deve venire, è un atto di misericordia di Dio. Le parole dure del Battista sono un atto di misericordia di Dio, non bisogna dimenticare questo quadro, non è che sia cattivo. E vuole, per essere veramente figli non basta dire noi abbiamo Abramo per padre, non basta, perché Dio è capace di suscitare i suoi figli anche dalle pietre, non ha bisogno di voi. Capite la retorica di questo, diciamo il pathos di queste parole? Non sono affermazioni teologico dogmatiche, sono affermazioni pastorali, diremmo noi oggi, no? Voi dovete scuotervi e fare frutti veri, deve essere un popolo che veramente si converte. Notiamo che il Battista dice queste cose, secondo Luca, a proprio a quelli che vengono al battesimo. Non lo dice a quelli che non vengono, ce ne sono quelli che non vengono, no? Nei Vangeli, andando avanti, vediamo che ci sono categorie con cui anche Gesù si scontra, per esempio gli ambienti, alcuni ambienti sacerdotali. Non si tratta delle persone che vengono per la conversione, credono a quello che dice il Battista. A queste il Battista dice che devono fare delle cose, devono fare concretamente frutti concreti di questa conversione. Non mette in discussione che ci sia la buona intenzione, ma dice ci vogliono frutti concreti. E questi frutti concreti sono elencati dopo, in generale, e sono principi questi, non sono cose facili da fare. Voi avete detto così, ma io non lo credo molto, e vi spiego perché. Questa è la Torah. La Torah vuole questo, l'amore del prossimo. Questo è il principio della Torah. E l'amore del prossimo, come l'hanno spiegato anche i profeti, implica anzitutto la giustizia sociale. E dov'è la giustizia sociale? Chi ha due tuniche ne dia a uno che non le ha. Non significa che dare qualche cosa. Significa la giustizia sociale. Tra di voi, naturalmente, vuol dire. Qui siamo il popolo di Dio. È chiaro che è applicabile in generale, ma questo è il popolo. Come si fa a essere veramente figli di Abramo? Bisogna applicare la Torah. Fare le opere della Torah è l'amore del prossimo. L'amore del prossimo, dentro l'amore del prossimo, c'è anche la giustizia sociale. Se tu hai due tuniche e l'altro non ne ha nessuna, questo, tu non osservi la Torah. Questo è quello che dice il Battista. E non è una cosa di poco conto. Non è che è superato il Battista e adesso le cose sono più... E così poi dopo ci sono, questo è in generale, poi ci sono alcune categorie, e anche avete già commentato, e poi c'è la questione di chi è il Battista, tutti si chiedevano, e mi pare che anche qui è confermato, no? Perché che cosa significa il battesimo in Spirito Santo e fuoco? Non si può separare il versetto 16 dal versetto 17. Il giudizio, l'ira che deve venire, che è il giudizio di Dio, sarà attuato, dice qui, dal Messia, dal più forte, che è il Messia. E il Messia fa il giudizio. Il versetto 17 dice questo. Questo è il battesimo in Spirito Santo e fuoco. Il battesimo che è in Spirito Santo e fuoco non è un rito. È la trasformazione della realtà. È questo che annuncia. Ora, se c'è una realtà preparata, viene trasfigurata dallo Spirito Santo. La paglia brucia, ciò che invece è ben disposto, non significa che sia perfetto, ma è ben disposto, viene trasfigurato. Spirito Santo e fuoco, una cosa sola. Naturalmente gli effetti possono essere, come si vede anche qui, raccoglierà il grano nel granaio e brucerà la pula. Quindi questo battesimo non è un rito e non c'entra, diciamo, non coincide con la Pentecoste e neanche col battesimo nel nome di Gesù di cui si parla negli Atti degli Apostoli. Però indubbiamente io credo che ci sia, come voi avete sottolineato, un rapporto. C'è un rapporto, naturalmente, fra le due cose. Però mi sembra importante, per capire questo rapporto, stabilire che qui si parla del giudizio escatologico, senza ulteriori precisazioni. Perciò nella Pentecoste mi sentirei di dire: non si compie perfettamente questa profezia. Se vogliamo, se ne compie un pezzettino, diciamo solo. Non si compie il giudizio del fuoco. Si dà il dono dello Spirito, che è certamente un dono trasformante, che è anche il dono della testimonianza. Diciamo che è un processo, è una fase. Forse potremmo approfondire questo punto andando avanti, perché anche il Battista, di cui si parla qui, questo è il discorso del Battista, che Luca, in modo speciale Luca, io credo, e anche gli altri evangelisti, riporta fedelmente. Cioè, lo spirito del Battista è questo. Non, il Battista stesso non capirà ciò che sta facendo Gesù. Al capitolo settimo vedremo che il Battista, udendo quello che fa Gesù, manda i discepoli a dire: ma sei tu, o Ercomenos, quello che deve venire, o tu sei ancora un preparatore? Evidentemente c'è un problema, e non dobbiamo togliere questo problema. Cioè, rispetto all'annuncio del Battista, Gesù cosa fa? Corrisponde? Cambia la realtà? Giudica, elimina completamente il male, oppure no? Sei tu, oppure devi aspettare un altro? Questo lo vedremo andando avanti, ma mi sembra che il Battista annuncia questo.